ciao a tutti, benvenuti alla terza scoppiettante trasmissione.
Scoppiettante
puntata della trasmissione Fly on Little Wing. Quest'oggi ci sono dei pezzi davvero fantastici, è vero Mattia?
Ciao a tutti, benvenuti a Fly on Little Wing. Sì, dei pezzi veramente spettacolari. Iniziamo subito con una pietra miliare del rock, uno di quei personaggi che ha resistito dagli anni 60 fino ad adesso. Joe Cocker, parliamo di Joe Cocker, John Robert Cocker, inglese. Dobbiamo dire che in questa puntata sono quasi tutti i gruppi britannici, solo un paio sono statunitensi, vero?
Sì, sì.
E appunto Joe Cocker, che ha uno stile forte, una presenza scenica e unica, che gli permettono di essere uno dei cantanti comunque più dinamici dell'industria, se così si può chiamare, della musica. E è in attività dal 1959, ma stranamente rispetto ad altri artisti che esaminiamo non ha pubblicato molti album, soprattutto calcolando che è 40 anni che è sulle scene, ne ha pubblicati solo 17. E sì, comincia appunto nel 1959. Il brano che sentiremo fra poco è With a Little Help from My Friend,
che è tratta dal suo primo album, quello che gli ha dato la notorietà. In questo album lui ospita star come Jimmy Page, Steve Winwood e Matthew Fisher.
Sì, tutti i personaggi che abbiamo avuto modo di esaminare, di ammirare nelle scorse puntate.
Questa canzone è The Beatles ed è tratta, questa versione che ascolteremo tra un po', è tratta da Woodstock, esibizione live del 1969.
Sì, e quindi appunto arrivando velocemente negli anni 80, dopo alcuni guai giuridici, dopo i famosi problemi di Joe Cocker con l'alcol, nell'89 esce il terzo album della rinascita vera e propria di Joe, When the Night Comes, con all'interno grandissimi successi come la stessa When the Night Comes, appunto omonima, e One Night of Sin, che è una cover della famosa canzone di Elvis Presley. Quindi adesso sì, possiamo partire subito e ci andiamo a sentire With a Little Help from My Friends, un live direttamente da Woodstock, dal famoso festival di Woodstock del 1969.
Si pronuncia così, sì. Vai.
We're going to leave you with the usual thing. The only thing I can say, as I've said to many people, is this title just about puts it all into focus. It's called With a Little Help from My Friends. Remember it. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, baby, have you back? Well, I need it, my buddy.
Where is it for you to be?
How do I feel at the end of the day?
I said, because you're on your own.
I tell never get sad no more. Only get a little of my bread. I got to buy the thing all the way. Everybody got the love I need. Certain it happens all the time. You know it does.
What do you see when you turn out the light?
I don't see nothing, but it's just.
Questo era Joe Cocker, non so se avete sentito che ha salutato Radiofonica, tra l'altro,
sì,
all'inizio.
Sicuro?
All'inizio, sì, nel 69, so. Sì.
Vabbè, adesso tocca ai Candid, un gruppo che si compone in Florida, negli Stati Uniti, ha pubblicato...
Uno dei due gruppi statunitensi di oggi.
Sì, ha pubblicato ben 28 album ed è uno, l'unico gruppo probabilmente bianco a suonare blues già negli anni 70.
Come probabilmente?
Beh,
o è bianco o non è bianco.
Sì, è un gruppo che si forma nel 1965, formato da Alan Wilson, Bob Height e Henry Weinstein. Nel 68 con Boogie with Candid accoglie nell'organico il batterista Adolfo Della Parra, detto Fito. Poi arrivano i successi di On the Road Again e Going Up the Country, che è la sigla di chiusura della,
la sigla di chiusura della nostra trasmissione, tra l'altro.
Sì, ma l'America nel frattempo sta attraversando uno degli eventi più tragici e negativi della sua storia, la guerra in Vietnam. Così anche i Candid partecipano al Festival di Woodstock per aggiungere al coro il loro messaggio di pace.
Di pace.
Adesso Se hai qualcosa da aggiungere, Mattia? O...
No, ma Canne Ditto comunque hanno una storia abbastanza filante, e soprattutto sono, se non mi sbaglio, sono ancora vivi, il che è strano.
Sì, sono ancora in attività.
Che... Sì, sì, sono ancora in attività, quindi sono ancora vivi, ed è il, il gruppo con la stessa formazione
di partenza. Dell'inizio, di partenza.
Sì, ci andiamo ascoltiamo... a sentire Time Was del 1968.
Vai.
E passiamo a un altro gruppo dopo aver sentito i Canne Ditto con Time Was. Ora siamo a dei mostri dell'hard rock, diciamo al limite con l'heavy metal, no Michele?
Sì, gruppo ancora in attività anche questo.
Sì, anche questo è ancora in attività, anche se ha avuto 12 anni di stop. Stiamo parlando dei Deep Purple. Che hanno pubblicato ben 84 album.
Beh, molte sono
e ancora non si sono stufati, tra l'altro, di fare, di fare musica. Sono anche questi un gruppo hard heavy britannico, tra i più importanti e influenti gruppi rock e non solo degli anni 70, appunto gli anni di cui parliamo. E sono stati influenzati dalla musica classica. Comunque conoscerete sicuramente qualche canzone dei, dei Deep Purple, o almeno una, insomma, Smoke on the Water.
Vuoi raccontarci un po' come nasce il nome Deep Purple?
Il nome Deep Purple nasce da una cosa che, non, che nessuno si aspetterebbe mai da una rockstar. Il chitarrista della prima formazione, infatti, nel 68, Blackmore, propose Deep Purple pensando all'anonima canzone di Nino Tempo e di April Stevens, che era il brano preferito di sua nonna addirittura.
Ma chi è Nino Tempo? Soprattutto chi è Nino Tempo?
Ma Nino Tempo, non so, sarà qualche mafioso italo-americano, non so.
Ecco, va bene.
E sempre nel 68 appunto il gruppo cominciò ad avere un enorme successo negli Stati Uniti col singolo Hush, anche questo famosissimo. E Smoke on the Water arriva nel 72, che anche questo ha una storia curiosa dietro. Praticamente parte da ispirato all'incendio del casinò di Montreux, che distrusse l'intera strumentazione di Frank Zappa. E appunto stavano registrando dall'hotel di fronte delle canzoni Machine Head, stavano registrando il loro album del 72 di Purple, e il cantante Ian Gillan, mentre cantava un'altra canzone, cominciò a dire i versetti famosi di Smoke on the Water, cioè Smoke on the Water, Fire in the Sky, cioè fumo sull'acqua, fuoco nel cielo.
Va bene, quante informazioni.
Quante informazioni.
Ascoltiamo A Grey Star dei Deep Purple.
Vai.
Rieccoci in studio, questa è Fly on Little Wing, terza puntata. Mattia, io proseguirei.
Sì, nel frattempo ero quasi svenuto, sì, a sentire questa canzone.
Bellissima. Proseguirei con i Ten Years After, gruppo statunitense. Appartengono alla stagione d'oro del blues rock. Ah no, inglese, chiedo scusa. Attivi tra il 1965
blues
e
rock
il 1973.
Sì. Dimmi. Anno in cui il chitarrista Alvin Lee abbandonò la band, come suggeriva prima Kush.
E il gruppo originariamente si chiamava Jaybirds.
Tra l'altro, che è un nome, insomma, molto meno cacofonico di Ten Years After. Preferivamo Jaybirds.
E al loro esordio suonavano ancora nello stile del blues di Chicago, condito da ritmi jazz. E le figure principali del gruppo erano il chitarrista Alvin Lee, come abbiamo detto, e l'organista Chuck Churchill e Leo Lyons. La canzone che ascolteremo tra un po' è Going Home, tratto dall'album Live Undead del 1968.
Vai con Going Home.
Siamo di nuovo in studio
e rieccoci quindi dalla redazione di Radiofonica via Benedetta 14. Siamo arrivati al giro di boa, ancora un'altra mezz'oretta insieme. Stiamo a parlare adesso di un altro Dream Team,
sì.
Un altro
sentiamo la pronuncia. Vai.
King Crimson o anche Clint Eastwood, come, no, come, mi sa come di dir no. si voglia. Appunto, è Green Crimson, letteralmente Re Crimisi. E sono un gruppo britannico, hard rock, progressive rock, symphonic rock, tutti i tipi di rock. E anche questi, insomma, suonano dal 1969 e sono ancora in attività, anche
con
se hanno avuto 50.000 sì, 50.000 pause. Sì. E in tutta la storia della band, Robert Fripp, che è il chitarrista, è uno dei fondatori ed è l'unico ancora presente, anche se ha dichiarato che non si considera affatto il leader del gruppo, e, diciamo, è stato sempre presente e ha dichiarato recentemente che il gruppo, i King Crimson, sono un modo di fare le cose, la coerenza musicale che si è mantenuta in tutta la storia del gruppo, nonostante i frequenti cambiamenti dei membri.
La musica dei King Crimson è radicata in qualche misura nel rock degli anni del 1960, e specialmente in quello acido e psichedelico. Prendono spunto dai Moody Blues e dai Beatles. Come risultato di questa influenza, il primo album della band viene frequentemente visto come punto di inizio del rock sinfonico.
Ma bando alle ciance, o ciancio alle bande, e ascoltiamo la canzone che si intitola 21 Century Schizoid Man dei King Crimson del 1969. Può partire la musica.
Buon ascolto.
dopo questa lunga ma spettacolare canzone dei Crimson, nel frattempo, durante la pausa, durante il pezzo, c'era Maurizio qui a fianco che sta bestemmiando in turco davanti a un computer, che mi diceva che una chicca che Robert Flip, appunto del gruppo che abbiamo appena ascoltato, è stato il primo a portare una musica rock ad accordare le chitarre in quinte invece che in quarte. E l'ho imparata.
Come siamo informati?
Appena imparata, ok.
Siamo molto informati. Adesso passiamo ai Rolling Stones, che hanno pubblicato 50...
E lo dici così, Rolling Stones?
Sì, hanno pubblicato ben 58 album, ma beh, 17 sono raccolte. Sono tra le più importanti band ad espressione del rock, ovvero di quel genere musicale che è l'evoluzione del rock and roll anni 50.
Vabbè, Rolling Stones, diciamo che possono essere considerati il rock.
Sì, hanno rivisitato il rock in chiave più dura, con ritmi lascivi e con un canto molto aggressivo. Per il loro essere appunto trasgressivi furono chiamati brutti, sporchi e cattivi, e contrapposti ai più rassicuranti Beatles.
Dopo questi ritmi lascivi, possiamo dire per esempio da dove nasce
il nome Rolling Stones.
Il nome Rolling Stones, Rolling Stones sono chiamati così incarnando il travagliato spirito dei grandi bluesmen del passato. E appunto come nome hanno scelto una frase di uno di questi, cioè Muddy Waters,
sì.
Che una frase di una canzone di Muddy Waters, I'm a man, I'm a Rolling Stone.
Sì, volevo solo aggiungere che nel 66 esce il loro primo disco composto solamente da canzoni loro e non solo cover, si chiama Aftermath.
E tra l'altro, stranamente, sì, su Fly on Little Wing parliamo di tragedie, stranamente era ironico.
Sì, si parla di un cambio di chitarrista.
Sì, si cambia un cambio di chitarrista perché, diciamo, i Rolling Stones sono stati segnati e sono stati anche criticati dopo aver estromesso per divergenze con il gruppo il chitarrista Brian Jones nel 69. Lo stesso Brian Jones, il 3 luglio del 69, qualche mese dopo appunto essere uscito dal gruppo, morì annegato nella sua piscina durante un party.
E i Rolling Stones organizzarono due giorni dopo, proprio la morte di Jones, un concerto che dedicarono a lui, ma appunto le critiche venivano proprio da questo concerto.
E adesso ci andiamo a sentire una delle canzoni più famose dei Rolling Stones, Sympathy for the Devil.
Vai.
Thank you.
Questa era Sympathy for the Devil dei Rolling Stone e adesso
Rolling Stone.
Mattia ci presenta un gruppo statunitense.
E mi hai colto di sorpresa. Sì, Grateful Dead, che molti di voi sicuramente conosceranno, e hanno pubblicato ben 52 album e sono stati attivi un trentennio dal 65 e si sono sciolti definitivamente nel 95. Attorno ai Grateful Dead nacque una vera e propria sorta di culto, infatti alcuni fan, chiamati appunto Dead Dead, seguirono il gruppo in concerto addirittura per anni, vivendo di fatto come nomadi in onore della loro devozione verso quello che viene chiamato, fra virgolette, The Dead.
Mattia, pensa un po' che il nome Grateful Dead fu deciso estraendo addirittura a caso due parole da un vocabolario, e infatti significa morto riconoscente, Grateful
Dead.
Sì,
anche se si dice che sia così, ma non se ne ha la certezza, l'hanno dichiarato loro, non si sa se per motivi pubblicitari, per attirare un po' d'attenzione. Comunque rimane il fatto che, nome o non nome, nati all'età degli anni 60, i Grateful Dead sono comunque i precursori di quello che veniva e viene tuttora chiamato acid rock o rock psichedelico. Infatti erano anche grandi consumatori e anche produttori di LSD.
E il chitarrista Jerry Garcia era identificato come leader del gruppo.
Sì, e mentre qui arrivano suoni strani.
Suonano telefoni forse.
Suonano telefoni, musiche varie di tutti i tipi, ma è pur sempre una redazione, insomma.
Sì.
E vogliamo parlare, Michele, di quello che ha reso famoso il sistema dei Grateful Dead, cioè il loro sistema
di amplificazione
e al loro a proposito del sistema di amplificazione, abbiamo qui Kush. Sì. Che ci sembra un esperto del sistema di amplificazione, si sta scrivendo le cose sulle mani, tra l'altro.
Andiamo bene.
Salutiamo Kush.
Ciao a tutti, salve. Benvenuti su radiofonica.com.
Sì, beh, parlaci un po' del sistema di amplificazione.
Mi hanno convocato per forza.
Pare che i Grateful Dead non erano mai soddisfatti degli impianti che trovavano.
Non erano i Grateful Dead ad essere non soddisfatti. C'era questo tipo qui che si chiama Oswey Stanley.
Sì.
Che è stato il loro manager, ha proposto, siccome era molto affascinato dai suoni dei Grateful Dead dal vivo ed era anche un abile tuttofare sia dal punto di vista tecnico pratico sia delle sostanze che dal punto di vista delle attrezzature, si era immaginato sto suono spaziale dei Grateful Dead e pensava che praticamente dal vivo il suono che proponevano non era coerente con l'idea musicale che c'aveva sto Stanley. Praticamente aveva inventato tutto un sistema, infatti i tecnici dei Grateful Dead
sono un muro del suono, contribuì
un muro del suono, perché attraverso questo sistema riuscivano a creare spazialità nel suono, poiché all'epoca il suono veniva diffuso in maniera mono, cioè la sorgente sonora veniva da un'unica via. Ancora non esisteva il concetto di stereofonia, legasse a destra e a sinistra.
Quindi il vantaggio di questo sistema
è che praticamente lui inventando, cioè si erano immaginati insieme all'equipe di tecnici tutto un sistema per cui le casse venivano montate in un determinato modo particolare, hanno fatto tutto uno studio per creare una spazialità diversa al suono. I musicisti potevano gestire il suono principalmente dal palco e quindi non avevano bisogno di fonici, perché attraverso questo sistema audio, che costava un sacco di dollari all'epoca, riuscivano a ricreare un ambiente spaziale, cioè davano determinate posizioni degli strumenti sul palco, creando un'immagine super giù stereofonica o comunque che non venisse da un'unica via. Tra l'altro sto Stanley era un intrattenitore e produttore, diciamo, del seguito.
Era un po' tutto fare.
Coltivava il seguito dei Grateful Dead, della popolarità che avevano dal vivo, non solamente per questo discorso del suono, ma anche perché sto Stanley praticamente era il principale produttore di LSD, che poi veniva venduto proprio ai concerti. E qui ci veniamo a spiegare perché il manipolo di fan li seguiva per tutta la California, sì, in tour per mesi e mesi.
Sì, avevano una concezione dell'esibizione live come un gruppo, trip collettivo,
sì,
praticamente.
Un gruppo da seguire e anche un pusher, insomma, da sfruttare.
E in più Jerry Garcia faceva da guru per i viaggi durante i loro live.
Guru spirituale.
Guru spirituale, perché intratteneva il pubblico lo guidava spiritualmente attraverso dei viaggi cosmici di questo suono.
Va bene.
Adesso vi saluto, allora, che devo tornare in regia.
Ciao. Alex,
ascoltate che... All Grooves su radiofonica.com. Andate a vedere le playlist dal lunedì al venerdì. Ascoltate All Grooves. Ciao.
Va bene, lo faremo. Adesso un malato mentale che sta facendo pubblicità per il suo programma. Praticamente ringraziamo come sempre Kush per fare la regia della nostra registrazione.
Che tra un po'
ed è giusto che si faccia
canzone.
Pubblicità al suo programma.
Sì.
E ora, appunto, dopo questa dopo questo luminare esperto dei Grateful Dead, ci andiamo a sentire proprio la canzone del Grateful Dead.
Saint Stephen, Grateful Dead.
Santo Stefano.
dopo i Grateful Dead siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, terza puntata di Flying on Little Wing. Se non siete già morti prima di LSD o di,
oddio.
O se non vi state facendo una canna in questo momento, possiamo passare all'ultimo gruppo, sì. All'ultimo percorso storico-musicale, come dice anche il sito.
Sì, sì, parliamo dei Fairport Convention, un gruppo folk rock attivo ancora adesso. Nato nel 1967, aveva iniziato come gruppo cover di rock della West Coast, ma ben presto hanno sviluppato un loro stile che mescola il rock con la musica tradizionale folk inglese.
West Coast sempre britannica, ovviamente.
Sì, sì,
non stiamo parlando della West Coast e East Coast statunitense.
No, si parla dell'Inghilterra e all'inizio si rifanno a Joni Mitchell e Bob Dylan. E infatti all'inizio vengono chiamati un po' i Jefferson Airplane inglesi.
Sì, perché comunque anche i Jefferson Airplane sono tra i pionieri della musica folk rock. Adesso noi
vi salutiamo
sì. Appunto, vi lasciamo con quest'ultimo bello, almeno
bellissimo
per noi almeno brano. Speriamo di avervi intrattenuto con un po' di musica, come dico sempre, del decennio in cui avremmo voluto vivere.
Quando esistere. La musica era ancora musica.
Quando la musica era ancora musica. E ci manca solo ci manca solo uno spot elettorale, sì. Adesso.
Meglio di no.
Meglio di no. Siamo in par condicio. E quindi vi lasciamo con i Fairport Convention e dopo naturalmente con la sigla
di chiusura dei
Candid, che abbiamo già sentito prima.
Va bene.
Going Up the Country. Ciao e alla prossima settimana.
Ciao.
Ciao.
Thank you.